davvero interessante quello che abbiamo letto in questi due capitoli dell'Evangelo di Luca, quando Pietro, messo semplicemente davanti ad un episodio, ad uno dei tanti aspetti che hanno contraddistinto, caratterizzato la vita del Signore Gesù, la sua potenza, la sua gloria, davvero non ha avuto altra reazione che buttarsi ai piedi del suo maestro e dire: allontanati da me, io sono un peccatore, non sono degno, non posso stare davanti a te. Ma allo stesso tempo vedere come quando Maria prega e dice: tu Signore hai guardato alla mia bassezza, all'essere, a questo essere peccatore per il quale tu hai mandato e hai reso possibile un'opera straordinaria, un miracolo. Ed è proprio su questo contrasto, su questa causa, su questo effetto che noi vorremmo meditare questa mattina con l'aiuto del Signore, andando a leggere un testo che troviamo nel capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei. Ebrei capitolo 2. Leggeremo insieme il versetto 10. L'autore dice: infatti per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. C'è un principio in questo versetto, un principio che è un po' quello che noi rivediamo anche nella natura che ci circonda, un effetto portato da una causa, un effetto con una causa che lo genera, che lo scatena, un effetto che deriva da una causa. E in questo versetto l'autore ci parla proprio di un effetto, e l'effetto di cui parla l'autore è quello della conduzione dei molti figliuoli, dei molti peccatori alla gloria. Dice bene l'autore: per condurre molti figliuoli alla gloria. Quegli uomini peccatori che un giorno, riconoscendo il loro peccato, non hanno potuto che dire: allontanati da me, io sono indegno di stare davanti a te. Eppure noi vediamo come c'è invece il desiderio da parte di Dio di condurre questi molti figliuoli alla gloria. Però, continua l'autore dell'Epistola agli Ebrei, dice: per fare questo, per generare un effetto, è stato necessario prima di tutto, è stato giusto, ed è interessante questo termine, o conveniente, come dicono altre traduzioni, che cosa? Rendere perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Allora, quando noi ci soffermiamo a ricordare, portare la nostra mente il privilegio che noi abbiamo nell'essere stati condotti alla gloria di Dio, noi dobbiamo prima di tutto porre la nostra attenzione su che cosa è prima, su che cosa è venuto prima del nostro essere trasportati alla gloria di Dio. E questo qualcosa è, come dice in questo versetto, l'autore della nostra salvezza è stato reso perfetto per via di sofferenze. Nell'adorare questa mattina il Signore, noi dobbiamo proprio considerare questa causa e questo effetto. Un effetto meraviglioso, la nostra gloria, una causa tremenda, le sofferenze dell'autore della nostra salvezza, cioè del Signore Gesù. È proprio su questo aspetto, su questa relazione, che noi vogliamo così porre la nostra attenzione in questa mattina. Tutto questo capitolo 2 dell'Epistola agli Ebrei ci parla proprio di questa relazione, la relazione tra la nostra gloria e le sofferenze del Signore Gesù. E ci fa vedere bene l'autore proprio in che cosa consiste la nostra gloria. Vediamo per esempio quello che dice il versetto 15: liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Questo è quello che contraddistingueva la nostra vita. Questo è quello che contraddistingue la vita dell'uomo ribelle. Questo è quello che è la vita dell'uomo naturale. Questa è la radiografia in un solo versetto di quello che noi siamo. Siamo persone che per natura sono tenute schiave per tutta la loro vita nel timore della morte. Questo è quello che siamo. E questo timore della morte e questa certezza di un giudizio è in noi, fa parte della nostra natura e lo è, dice qui, per tutta la nostra vita. Questo è quello che noi siamo come uomini. Quando Dio ha guardato alla bassezza dell'uomo, ha guardato questa condizione. Ha guardato una condizione di timore della morte, di certezza della morte, di certezza del giudizio, di certezza della condanna per tutta la nostra vita. Non c'è per noi come uomini possibilità di uscire da questa condizione. Eppure, dice il versetto 10, che coloro che erano in questa condizione sono stati portati nella gloria. È cambiato tutto. Non c'è più il timore della morte, ma c'è la gioia della gloria. Ed è meraviglioso vedere, non è l'uomo che è andato nella gloria, ma è stato condotto, è stato portato, è stato guidato ad entrare in questa gloria. Perché? Perché c'è stata un'azione. E questa azione è quella che è scritta al versetto 17. Egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Ecco l'azione. Noi siamo diventati simili al Signore Gesù nell'essere condotti nella sua gloria, perché lui prima è diventato simile a noi nell'essere calato nel nostro peccato. Questa è la causa e l'effetto. Gesù viene calato nel nostro peccato per tirare fuori noi dal peccato e renderci simili alla sua gloria. Per portare noi nella gloria, lui è dovuto discendere nel peccato. Ecco, lui ha guardato alla bassezza dell'uomo. Ed è proprio su questa relazione che noi vogliamo così entrare brevemente in questi pochi minuti, vedendola proprio descritta in alcuni passi che troviamo nella parola di Dio. E il primo passo che leggiamo è quello che Paolo scrive ai Corinzi nella seconda epistola, al capitolo 5, versetto 21. Leggiamo proprio questo testo. Seconda Corinzi, capitolo 5, leggiamo il versetto 21. Dice: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Ci sono due elementi che sono molto interessanti in questo testo, e sono due parole che si trovano proprio nel modo in cui Paolo descrive questo immedesimarsi del Signore Gesù con il nostro peccato. Dice Paolo: colui che non ha conosciuto peccato. Usa una parola molto importante, molto interessante, conoscere, che è un qualcosa che va in questo senso oltre alla semplice conoscenza teorica che noi intendiamo, cioè acquisire una nozione. E poi dice ancora Paolo che lui è stato fatto diventare. Allora ci sono questi due termini molto interessanti, conoscere e diventare. E vogliamo proprio considerarli molto brevemente. Qui il termine conosciuto, dicevamo, è un qualcosa che va al di là dell'acquisire una semplice nozione. Conosciamo, andiamo a scuola, studiamo, conosciamo una lezione, un qualcosa, cioè acquisiamo, facciamo nostra quello che ci viene spiegato, una nozione teorica. Ma qui invece il termine conoscere è invece quel conoscere che nella scrittura viene utilizzato per indicare un'unione carnale. Pensiamo all'unione sessuale, quando la Bibbia dice e Tizio conobbe la moglie e entrò da lei, dice si unì a lei. E quando il Signore parla dell'uomo e della donna, cosa dice? L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, cioè conoscerà sua moglie, dal punto di vista non solo del piacere, sono Tizio, sono Caio, e i due saranno una stessa carne. Allora, quando noi pensiamo alla conoscenza, e non a caso il frutto dell'albero era l'albero della conoscenza del bene e del male, noi vediamo come l'uomo in quel momento non ebbe una conoscenza teorica del peccato, ma divenne che cosa? Un tutt'uno con il peccato. Il peccato entrò dove? Nella natura dell'uomo. L'uomo si legò al peccato, fu legato al peccato decidendo di disubbidire a Dio, e il peccato entrò dove? Nella natura dell'uomo, portando uno sconvolgimento completo di questa natura. Cosa successe infatti nell'Eden? Beh, la prima cosa che Adamo ed Eva, la prima cosa che accadde ad Adamo ed Eva quando mangiarono il frutto, dice la scrittura, si aprirono gli occhi. Ci fu un cambiamento immediato, si accorsero che erano nudi e quando udirono la presenza del Signore nel giardino si nascosero. E quando Dio li cercava, ovviamente Dio sapeva perfettamente quello che era accaduto, Adamo descrive perfettamente questo suo cambiamento. Dice, ho ascoltato la tua voce, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio fa una domanda retorica, ma come hai fatto a nutrire questi sentimenti? Come hai fatto a provare la vergogna che eri nudo? Perché hai provato la paura? Perché ti sei nascosto? Sono tutte cose che non facevano parte, Adamo, della tua natura fino a un attimo prima. Hai forse mangiato, dice Dio, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male? E l'uomo risponde, la donna che tu mi hai messo accanto, lei me ne ha dato e io poi l'ho mangiato. Vediamo come in un attimo la natura dell'uomo che si è unita, che ha conosciuto questo peccato e che è diventato un tutt'uno con questo peccato, ha proprio subito lo sconvolgimento che questo seme malvagio che è entrato nel suo cuore ha portato. Questa è la condizione. Questo è l'habitat naturale nel quale vive l'uomo e ognuno di noi lo può rivedere nella sua vita, può rivedere la paura, può rivedere la vergogna, può rivedere l'accusa nei confronti degli altri, può rivedere il senso di giustificazione che abbiamo continuamente, non è mai colpa nostra e anche quando sbagliamo noi è perché qualcuno ci ha portato a sbagliare. Sono tutte cose che sono tipiche della natura dell'uomo. Allora noi troviamo qui colui che non ha conosciuto peccato, cioè colui che non è una sola cosa con il peccato. Gesù è stato fatto peccato, è stato identificato nel peccato dell'uomo, ma lui non ha conosciuto peccato. Nella sua natura non c'è peccato, altrimenti anche il suo sacrificio non avrebbe avuto valore. Questo soggetto che non ha conosciuto peccato, dice il Signore, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. E se noi vogliamo capire, o almeno non capire, ma avere una dimensione di che cosa vuol dire diventare peccato per Gesù, noi dobbiamo finire il versetto. Dice, affinché noi diventassimo giustizia. Allora, se vogliamo avere un'idea di che cosa vuol dire il diventare peccato per Gesù, pensiamo al secondo aspetto. Diventare giustizia. Forse ci viene più facile spiegare cosa vuol dire diventare giustizia, perché è un concetto che più si fa, diciamo, al nostro pensiero. Cosa vuol dire diventare giustizia? Beh, vuol dire che Gesù, il Signore, ci ha completamente immerso nella giustizia di Gesù. Vuol dire che il Signore ci vede in Gesù. Vuol dire che quando il Signore guarda noi, non guarda noi, il nostro peccato, la nostra vita, ma guarda il Signore Gesù, la sua morte sulla croce. Vuol dire che noi siamo stati completamente annegati, sommersi dentro quella giustizia, che non si veda più nulla della nostra vecchia vita. E allora la stessa cosa vale al contrario. Se noi siamo diventati la giustizia di Dio, è perché prima Lui, il Signore Gesù, è stato completamente immerso dentro quel peccato. Quando il Signore guardava il suo figliuolo sulla croce, non vedeva più il suo figliuolo, ma vedeva la somma del peccato dell'uomo. Ed è per quello che ha voltato il suo sguardo. In quel momento, sulla croce, Dio ha dovuto per forza di cose girarsi dall'altra parte, perché il suo figliuolo era la rappresentazione del peccato dell'uomo. Non era peccato, perché la sua natura, noi sappiamo, è una natura santa, perfetta, incorruttibile. Ma in quel momento su di lui c'era lo specchio, la rappresentazione, il carico completo del peccato dell'uomo. E così come noi siamo stati completamente immersi dentro la sua giustizia, lui in quel momento è stato completamente immerso nella rappresentazione del peccato dell'uomo. Al punto tale che come noi siamo stati allontanati dal peccato e resi degni di stare davanti a Dio, in quel momento il Signore Gesù è stato così immerso nel peccato che Dio ha dovuto allontanarlo da sé. È straordinario vedere questo aspetto. Noi, che dovevamo stare lontani da Dio, siamo stati così giustificati, separati dal peccato in maniera così completa che Dio ci ha preso e portato egli stesso alla sua presenza. Lui in quel momento è stato così immedesimato nel nostro peccato che il Padre ha dovuto respingerlo. Il Padre ha dovuto voltarsi dall'altra parte nel momento in cui il Figlio stava soffrendo. Allora, colui che non ha conosciuto peccato, colui che non è mai stato nel peccato, a differenza nostra, che invece siamo una cosa sola con il peccato, è stato fatto diventare peccato per noi. Perché noi, dice la Scrittura, diventassimo giustizia di Dio in Lui. Ma leggiamo ancora dall'Epistola di Paolo ai Romani, Romani capitolo 6, versetto 5. Dice: se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. È sempre Paolo che scrive e Paolo dice qui che noi siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua. E anche qui noi dobbiamo guardare questa immagine dalle due parti. Se noi siamo stati uniti a Lui, e vale anche il contrario, Lui è stato unito a noi. Allora Gesù, per unirsi a noi, per unirci, diciamo meglio, a Lui, nella sua morte ha dovuto venire vicino a noi. Quando due persone si uniscono, quando sono vicine, non ci si può unire totalmente se uno è a Milano e l'altro è a Varese, ma per unirsi bisogna essere vicini. Allora, nella morte di Cristo, noi siamo stati uniti a Lui in questa morte e in questa resurrezione, perché Lui prima di tutto, nella sua morte, si è unito a noi. Cioè Lui è venuto vicino a noi, in mezzo a noi. E quando è stato in mezzo a noi, in quel momento lì, Lui si è caricato del peccato e lo ha portato sulla croce. Noi siamo uniti a Lui in una morte come la sua, e lo siamo anche uniti in una risurrezione come la sua. ma è perché prima di tutto lui ha accettato di venire ad unirsi al nostro peccato. Gesù ha dovuto per forza di cose unirsi, cioè prendere su di sé, prendere questo fardello, toglierlo fisicamente dalle nostre spalle e metterselo sulle sue. Ed è interessante quello che abbiamo letto al versetto 7. Al versetto 6. Il nostro vecchio uomo era con Cristo sulla croce. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo. Questo vuol dire che tutto quello che è natura e parte integrante del nostro vecchio uomo era con Gesù sulla croce. Questo vuol dire che lui si è caricato di tutto quello che c'era e c'è nel nostro vecchio uomo per portarlo sulla croce e annullarlo. E ancora, questo lo leggo io per brevità, quando Giovanni scrive nella sua prima epistola, al capitolo 3, «Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Ancora un altro versetto, un altro effetto. Quando Lui sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Che meraviglia l'effetto, che effetto meraviglioso. Quando Gesù sarà manifestato, noi saremo trasformati completamente, definitivamente, resi simili a Lui e lo vedremo nella sua gloria. Ma c'è una causa, ancora una volta, ed è la stessa che abbiamo letto in questo versetto. Gesù è stato manifestato già una prima volta ed è stato reso simile a noi e ha visto come noi siamo. Noi, quando Lui sarà nuovamente manifestato, saremo simili a Lui e lo vedremo davvero come Lui è. Ma nella prima venuta è già stato manifestato, è stato reso simile a noi ed ha visto come eravamo e ha visto come siamo. Pensiamo per esempio a un paragone, una contrapposizione che c'è tra Paolo, quando parla di quell'uomo rapito al terzo cielo, ha visto cose ineffabili, cose che non è lecito all'uomo raccontare, proferire, chissà cosa ha udito, chissà cosa ha visto. Ecco l'uomo che vede come lui è. Un'immagine, però, dice Paolo, un'immagine che non era descrivibile, non era addirittura lecita essere detta. E vediamo invece dall'altra parte Gesù davanti al sepolcro di Lazzaro. Gesù che piange. E lì Gesù vede un qualcosa che per lui non è lecito. Vede il peccato in tutta la sua manifestazione. Vede il cordoglio, vede il dolore, vede la morte, vede le illusioni infrante di quelle donne, vede la sofferenza, vede un sepolcro chiuso, vede la separazione da Dio, tutto quello che Gesù vede in quel momento. Vede lo spettacolo dell'iniquità, della morte dell'uomo. Allora, davvero, quando Lui sarà manifestato, noi saremo resi simili a Lui e lo vedremo come Egli è. Ma per fare tutto questo, per condurci alla gloria, Lui si è già manifestato una volta, alla sua prima venuta. È stato fatto simile a noi e ha visto come noi siamo. E ciò che è più importante, ha preso su di sé quello che noi siamo per portarlo alla morte della croce. E tornando negli Ebrei, dice un'ultima parola questo testo che ci deve far riflettere. Prima di descrivere il modo in cui il Signore Gesù è stato l'autore della nostra salvezza, dice che per condurre molti figli alla gloria era giusto che ciò accadesse. È giusto. E questa è una parola che ci lascia davvero contro un muro, senza possibilità di avere una giustificazione davanti a Dio. Se pensiamo di raggiungere Dio con la nostra intelligenza, con la nostra filosofia, con le nostre buone opere, con la nostra religione, se pensiamo di mettere in dubbio l'opera del Signore Gesù, la sua importanza, la sua efficacia, se pensiamo che sia un qualcosa di non importante, ebbene il Signore ci dà questa dichiarazione. La morte di Gesù è giusta, è conveniente. Vuoi uscire dalla tua malattia spirituale? Ebbene, è giusto che Gesù ti facesse uscire per mezzo della sua morte. Non c'è altra via. Quando Dio dice qui è giusto, esclude tutto il resto. È come quando chi ha un figlio che lo sgrida, che lo educa, che il figlio si fa le sue ragioni, cosa risponde il genitore? È così, basta, è giusto. Questa è la giustizia, questa è la cosa giusta, tutto il resto non conta. E davanti al Signore è la stessa cosa. È giusto che il Signore Gesù soffrisse tutto questo. Era necessario, era conveniente, era l'unico modo per portarci alla salvezza. Per condurre i figlioli alla gloria era giusto che il suo figliuolo conoscesse l'abominazione, l'ignominia del peccato. E c'è un episodio che più di tutti forse nella scrittura ci fa capire questa parola, è giusto. Ed è quando Gesù si trova nel Getsemani. Gesù è là, sperimenta delle cose che forse prima di allora mai aveva sperimentato. Dice, Signore, Padre, Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile. Gesù mette il paradosso di dire, è possibile anche che il Padre eviti tutto questo. Gesù lo dice, ogni cosa ti è possibile, se no non lo avrebbe detto. Era possibile, per assurdo, come paradosso, che il Padre evitasse tutto quello. E Gesù dice, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, toglilo! E cosa succede poi? Gesù aveva pregato, glorificami della gloria che avevo presso di te affinché io possa glorificare te. E Gesù a un certo punto dice, se lo vuoi fare, se c'è una possibilità, tu lo puoi fare, toglilo, togli via quel calice. Cosa fa il Signore? Il Signore lo glorifica, ma non toglie quel calice. Un angelo apparve dal cielo per consolarlo. Il Signore lo glorifica, il Signore lo sostiene, il Signore lo consola, il Signore lo rafforza, manda addirittura un angelo in quel momento per aiutare, per consolare, per sostenere il suo figliuolo. Ma non toglie quel calice, perché è giusto. Non lo toglie, perché non c'è alcun'altra possibilità. E quando Gesù torna la seconda volta e prega, dice, se non è possibile che questo calice passi oltre di me, sia fatta la tua volontà. Non sono parole di una persona rassegnata. Gesù non sta dicendo, beh, se non è possibile, va bene. Ma sono parole invece di Gesù che ha imparato l'ubbidienza, come dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei, che ha realizzato, se ce ne fosse stato davvero bisogno, che quella era l'unica via, che quella era l'unica possibilità, che quella era l'unica cosa giusta. E allora, in conclusione, cosa possiamo trarre per noi da questo? Chi ha creduto certamente può ancora una volta nella sua vita adorare ed esultare nel Signore, perché Lui per portarci alla gloria ha assaggiato l'ignominia del nostro peccato. Per portarci a gustare la gloria eterna, Lui ha gustato completamente l'amarezza del calice che era su di noi, di quel calice che noi avremmo dovuto bere, ma che Lui ha bevuto al nostro posto. E che questo possa davvero spingere ancora una volta il nostro cuore ad adorare il nome del Signore. Per chi non ha creduto, l'invito che ancora oggi il Signore vuole fare è questo: è l'unica via giusta. Non vi fate illusioni, non ci sono altre vie. Non ci sono altri metodi, è un percorso obbligato. La croce di Cristo è un percorso obbligato. È l'unico metodo, è l'unica via, è l'unica possibilità che viene data all'uomo per giungere alla salvezza. E dice la scrittura, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Che possa davvero il Signore essere ancora adorato e benedetto, non solo in questa mattina, ma in ogni giorno della nostra vita. Amen.
Amen.